Maria, buonasera a tutti voi, i nostri carissimi radioascoltatori, e benvenuti anche oggi per questa nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani, nella quale andremo a presentarvi la figura e l'esempio di una santa davvero straordinaria, una grande mistica, modello in particolare, pensiamo per tutti gli ammalati, per come davvero lei ha saputo vivere e offrire al Signore le sofferenze del corpo, come sublime mezzo di santificazione e di espiazione vicaria, sempre in conformità al Cristo crocifisso. Ed anche mirabile riferimento, possiamo sicuramente osservare, per l'impegno a cui tutti i buoni cristiani sono chiamati per il rinnovamento costante della Chiesa, soprattutto quando essa incontra dei tempi di grande crisi dottrinale, magari spirituale o morale dei suoi membri e ministri, come peraltro quelli che purtroppo stiamo vivendo anche noi oggi. Un rinnovamento che, badate, non consiste e non deve consistere in un cambiamento della Chiesa secondo i tempi, i gusti o i costumi umani, come magari vorrebbe il modernismo, ma esattamente nel suo contrario, quindi nell'opposto. Ecco, un po' come pensiamo alla controrivoluzione, che per citare De Maistre non deve essere una rivoluzione al contrario, ma il contrario della rivoluzione. E quindi qui stiamo parlando di una continua epurazione della Chiesa dalle scorie, dalle sporcizie del mondo, nella sua purificazione, perché conservi e quindi ritrovi ogni giorno sempre la sua vera essenza costitutiva, come a volerla lavare, per così dire, come ecco, noi facciamo ogni mattina, ci laviamo la faccia perché per ridare al nostro volto la sua immagine reale, la sua immagine naturale, quella pulita, quella libera, ecco, da ogni sporcizia. E così perché la Chiesa sia a guidare la storia e non avvenga invece il contrario. E questa santa fu proprio chiamata dall'alto a promuovere questa rinnovazione della Chiesa, ecco, possiamo dire, una rinnovazione già iniziata proprio con il Concilio di Trento, con la gloriosa Controriforma, e quindi esortando ed ammonendo filialmente le gerarchie, come ella fece. Stiamo parlando della grande Santa Maria Maddalena de Pazzi, vissuta a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, appartenente alla celebre e, possiamo dire, violenta anche famiglia fiorentina de Pazzi, che alla sua epoca era ancora autorevole. Quindi vedete come in ogni grande famiglia, in ogni stirpe rinomata, si possono sempre ritrovare o grandi peccatori o grandi santi, anche come appunto la protagonista della puntata di questa sera. E saranno con noi per parlarne i nostri Carlo ed Emanuele. Ave Maria, benvenuti ragazzi. Ed avremo la presenza del nostro caro padre Giampio come immancabile guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre. Ma andiamo dunque subito a cominciare, quindi partendo dalla presentazione biografica di Santa Maria Maddalena de Pazzi, per la quale passo subito la parola a te, Carlo.
Sì, caro Valerio, grazie, un saluto a tutti. Quindi sì, iniziamo a presentare, a parlare di questa santa fiorentina che nasce nella capitale toscana di quello che appunto era il Granducato di Toscana il 2 aprile del 1566 da Camillo Geli de Pazzi e da Maria di Lorenzo Buondelmonti. La famiglia paterna, quella dei Pazzi, come appunto hai ricordato tu Valerio, era stata fino a un secolo prima una delle famiglie più potenti di Firenze, solo che era caduta in disgrazia perdendo molto dell'antico potere, pur rimanendo comunque una delle famiglie più antiche, quindi comunque con una sua importanza e con un suo prestigio, a seguito della famosa congiura dei pazzi che ha tentato di uccidere appunto un secolo prima della nascita di Maria Maddalena de Pazzi, aveva cercato di uccidere Lorenzo de Medici per sostituire. E quindi fa capire anche l'importanza che questa famiglia aveva avuto fino a poco tempo prima. Un episodio fallimentare appunto di cui Forse molti avranno ricordi scolastici, appunto, che anche tu, Valerio, hai ricordato. Quindi Maria Maddalena De Pazzi nasce in seno a questa famiglia, però il suo nome di battesimo non è Maria Maddalena, bensì Caterina, come Santa Caterina da Siena, che è una figura appunto straordinaria e con cui condividerà poi la fama di mistica e anche diversi aspetti della vita, poi li vedremo nel dettaglio. E in famiglia, però, tutti la chiamano Lucrezia in onore della nonna paterna, per cui il nome di famiglia è Lucrezia. Questo come lo sappiamo? Lo sappiamo perché le notizie della vita della santa trovano una fonte molto importante, molto interessante, nel libro intitolato Breve ragguaglio della vita della Santa Madre, scritto nel 1598, quindi quando ancora la santa è in vita, da Suor Maria Pacifica del Tovaglia, che era una compagna di giochi, un'amica d'infanzia di Caterina, ovvero Maria Maddalena De Pazzi. Poi addirittura l'avrebbe seguita anche in monastero come confidente, quasi come familiare, potremmo dire, insomma, una sorella, fra virgolette, acquisita. Ebbene, Maria Pacifica ci dice che la piccola Maria Maddalena, appunto, o meglio Caterina, quando si recava con sua madre alla messa, restava naturalmente affascinata dal momento in cui ci si recava presso il Santissimo e lo si riceveva devotamente nella Santa Comunione. Un evento che rispetto a oggi va ricordato all'epoca non era pratica così abituale per i fedeli. E questo proprio perché, come dire, per grande devozione si preferiva non accostarsi troppo spesso alla Santa Eucaristia. Però la piccola Caterina, che fra l'altro appunto si mostrava particolarmente prudente, matura per la sua età, coltivava dentro di sé un forte desiderio, un amore così profondo verso Gesù sacramentato, che sebbene appunto, ovviamente, come dicevo, lo dimostrasse nella vita quotidiana con lo splendore delle sue virtù, arrivava però a soffrirne, insomma, un po' di solitudine, perché, insomma, come diceva a Maria Pacifica, non trovava con chi conversare simile a sé, perché appunto non trovava qualcuno che comprendesse appieno questa sua forte vocazione, potremmo dire, perché comunque appunto era la sua vocazione che si è presentata fin da bambina. E anche la sua devota mamma, per quanto dimostrasse una sincera spiritualità e poi le avesse trasmesso quello che proprio lei chiama il gusto per la vita spirituale, si preoccupava in realtà per questa figlia che vedeva consumarsi il corpo con veglie e digiuni. E quindi così Caterina si trova a essere un pochino così, un pochino da sola si trova che non sa bene, insomma, come riuscire a portare avanti questa sua vocazione, ma ovviamente la provvidenza ci mette del suo e la vita della giovane cambia quando il babbo viene inviato, come commissario a Cortona per ordine del Granduca di Toscana, Francesco de' Medici. E Caterina viene infatti posta, dicono proprio in serbo, come dicono le fonti, presso il monastero di San Giovannino, che all'epoca era gestito dai Cavalieri di Malta. E lì quindi si pone sotto la direzione di alcuni padri appartenenti a un ordine tutto sommato all'epoca di recente fondazione, che è quello dei Gesuiti, e inizia a vivere una spiritualità che si caratterizza per intanto, vabbè, la stretta osservanza della povertà, poi l'obbedienza, quindi potremmo dire la stessa, lo stesso carisma che i gesuiti cercavano di vivere, però soprattutto è caratterizzata da un'assidua pratica eucaristica, cosa che sconcertava invece le monache del monastero di San Giovannino, che tra l'altro mal digerivano che una laica portasse certe innovazioni nel monastero e quindi la chiamavano così in maniera un po' sprezzante la gesuita oppure la teatina. Tuttavia, l'esempio di Caterina, che tra l'altro, appunto, come abbiamo detto, già mostrava una vita particolarmente virtuosa, mostrava appunto tutte le sue virtù, faceva proseliti, e anche tra diverse monache. Che iniziavano magari le novizie così su suo impulso a vivere magari colloqui spirituali o a leggere in comune dei libri devoti. E quindi per evitare che la situazione potesse diventare ancora più pesante, il padre spirituale di Caterina, il saggio gesuita padre Blanca, suggerì di valutare un altro monastero. Infatti, sempre a Firenze si trovava il monastero delle Carmelitane di Santa Maria degli Angeli, dove da poco si era dato un nuovo slancio, anche grazie a degli influssi dell'ordine dei Gesuiti, si era dato un nuovo slancio alla pratica dell'orazione mentale, poi anche a un accorto esame di coscienza, ma soprattutto alla pratica della comunione frequente. Inoltre, poi la regola di Santa Maria degli Angeli prevedeva anche un lungo periodo di educazione, letture devote, come ho detto, appunto, comunione frequente, comunione settimanale, e poi anche preghiera corale e meditazioni in comune, perché questo era tutto quello che Caterina dei Pazzi sognava, nel senso che, come vi ho detto prima, si lamentava di non trovare qualcuno con cui appunto che conversasse simile a sé, ebbene, poteva crescere in questo caso, si prospettava una vita in cui poter crescere nell'amore verso il Signore, nello studio, nelle letture devote, attraverso un frequente rapporto con Gesù sacramentato che appunto desiderava, e poi con delle sorelle che appunto potessero conversare come lei. Inoltre, il confessore del monastero carmelitano, Agostino Campi, era molto legato alla figura del celebre domenicano Gerolamo Savonarola, che ovviamente, come sappiamo tutti a Firenze, insomma, ancora aveva mantenuto un forte influsso, anche se appunto era morto da diverso tempo, ma comunque ancora gli strascichi del governo di Savonarola e comunque della figura così importante, anche ingombrante, potremmo dire, di Savonarola, mantenevano tutta la loro importanza. E quindi appunto, padre Agostino non solo aveva favorito una rinnovata devozione eucaristica, ma anche un'accurata formazione teologica. E questa cosa a Caterina De Pazzi, che proveniva fra l'altro da una famiglia comunque molto importante, appunto, non poteva che piacere. E quindi l'8 dicembre del 1582, quindi Caterina ha 16 anni, viene accettata nel monastero carmelitano e grazie alla sua determinazione, all'aiuto di Padre Blanca, ovviamente anche alla Divina Provvidenza, riesce a vincere anche le resistenze, come ho detto, sia della madre ma anche del padre, che comunque nel frattempo era rimasto comunque ovviamente in contatto e si era interessato delle sorti della figlia. E quindi riesce nel gennaio del 1583, dopo essere stata accettata a dicembre, a vestire appunto gli abiti del Carmelo, e prende il nome appunto con cui la conosciamo, che è il nome di Suor Maria Maddalena de Pazzi. L'anno dopo, appunto, Suor Maria Maddalena, adesso continueremo a chiamarla così, iniziò a avere le sue prime esperienze fuori dal comune, le sue prime estasi mistiche e anche delle rivelazioni private che la avvicinano come figura a un'altra grande santa carmelitana, che era morta fra l'altro solo pochi anni prima in Spagna, che è Santa Teresa d'Avila. In effetti l'acme di queste esperienze mistiche si ha nella fusione di amore e di volontà con Cristo stesso, in quello che viene definito come lo scambio dei cuori, cosa che ricorda appunto anche le grandi esperienze mistiche e appassionate di Santa Teresa. Ma non solo, Maria Maddalena de Pazzi riceve anche le stimmate e la corona di spine, che seppur invisibili sul suo corpo, non come per altri grandi santi, pensiamo, che ne so, a Santa Rita o a Padre Pio, insomma, pur essendo in questo caso invisibili, divengono, insomma, sono molto forti per quanto riguarda proprio la sofferenza che lei prova, o comunque, insomma, le sente molto forti nell'anima. E lei le sopporta appunto con amorevole sopportazione, perché è proprio nell'amore, è nel sacrificio umile e nascosto che Suor Maria Maddalena trova la chiave della sua santificazione. E tra l'altro le sue esperienze, su ordine del suo direttore spirituale, vengono raccolte e testimoniate da alcune consorelle, che quindi le raccolgono, potremmo dire in presa diretta, e appunto le annotano. E i testi saranno poi raccolti e inviati prima al vaglio della Santa Inquisizione, del Sant'Uffizio, potremmo dire appunto, con termini più moderni, della Congregazione per la Dottrina della Fede, proprio per capire appunto l'aderenza di queste rivelazioni e di queste esperienze con la dottrina cattolica. Non ci scordiamo che, appunto, come ha ricordato prima Valerio, siamo nel periodo del Concilio di Trento, per cui si sta molto attenti a qualunque possibile ricaduta eterodossa. Non ci scordiamo che appunto il Concilio di Trento nasce in contrapposizione allo scisma lutero e a tutto quello che ne è derivato. E poi in seguito tutti questi testi saranno anche inviati alle varie congregazioni per la canonizzazione di Maria Maddalena dei Pazzi. Ebbene, questi testi colpirono tutti in realtà, proprio per la loro perfetta ortodossia. Ma per la loro profondità, per la sottigliezza, per l'altezza anche, potremmo dire, concettuale, spirituale, teologica, che appunto essi contengono e che valicava anche tutta la possibile formazione teologica, non solo di Maria Maddalena di Pazzi, ma appunto degli stessi inquisitori e degli stessi organismi, insomma, della curia romana. E questo perché più volte riportano le sue consorelle, soprattutto pensiamo alla Pentecoste del 1585, Maria Maddalena de Pazzi aveva ricevuto in diversi modi, appunto più volte, lo Spirito Santo e i suoi doni in un modo particolare, specialissimo. Quindi lei è, potremmo definirla, proprio infiammata dall'amore, appunto da tutti i doni che lo Spirito Santo, ma proprio questa vicinanza con Cristo le dà. E quindi se per la sua esperienza mistica, teologica, può essere, come ho già detto prima, ben rapportata a una Santa Teresa d'Avila, che anche appunto è famosa per la sua sottigliezza teologica, non ci scordiamo appunto, a oggi è considerata dottore della Chiesa. Quindi, nondimeno però, Maria Maddalena può essere paragonata alla zelante Caterina da Siena, santa di cui condivideva, come ho già detto, non solo il nome di battesimo, ma anche un'esperienza mistica fortissima, come lo sposalizio con Nostro Signore, che durante una visione le mette a Maria Maddalena un anello al dito, per cui a significare che appunto la scelta di vocazione non solo è stata ovviamente corretta, ma ha trovato una vetta appunto inarrivabile. E come fa poi, fra l'altro, anche Caterina, un'altra cosa che appunto la comune a Maria Maddalena, appunto Maria Maddalena de Pazzi, come aveva fatto Caterina a suo tempo, anche lei scrive lettere ai rettori degli ordini religiosi di Firenze, in particolare a quello dei Gesuiti, poi all'arcivescovo di Firenze e futuro Papa Alessandro de' Medici, ai cardinali della sede apostolica e poi addirittura a Papa Sisto V Peretti. E queste lettere, come ricordava all'inizio Valerio, proprio in queste lettere lei invita a una, appunto a una rinnovazione, così la chiama, della Chiesa, a seguire, scrive la nuova opera del Verbo, a partire dai consacrati. Infatti c'è bisogno di abbandonare i vizi, la tepidezza, l'ignoranza e armarsi invece di umiltà, di giustizia, misericordia, per vivere con rinnovato amore la missione cristiana e ai consacrati indica un esempio specifico, quello del cardinale Carlo Borromeo che scrive: Nei tempi nostri presenti ci ha lasciato tanto esempio di santità. E poi, fra l'altro, che della parola umiltà aveva fatto il suo motto. Queste lettere, va detto, in realtà, molto probabilmente non varcarono mai, la soglia del monastero, però ricevettero una risposta, potremmo dire, indiretta, quando la comunità ricevette la visita dell'arcivescovo di Firenze, come ho già ricordato il futuro Papa, appunto Alessandro de' Medici, che volle parlare con Maria Maddalena, la cui fama appunto si era diffusa nonostante lei vivesse il suo zelo nella semplicità, nella umiltà e nel nascondimento del suo monastero. Noi non sappiamo in realtà cosa si siano detti in questo incontro, però sappiamo che certamente fu tutto tranne che una condanna. Quindi si vede una stima anche delle alte gerarchie ecclesiastiche per questa donna. E che nell'ottobre del 1586 termina il suo noviziato. Come vi ho detto, appunto, grandi esperienze mistiche, però la Santa Monaca, oltre a queste esperienze di amore, di consolazione, come ho detto, ha ricevuto le stimmate, la corona di spine e anche fortissime tentazioni. In quello che lei stessa definisce periodo della probazione, durato ben 5 anni, in cui fu così tentata da essere privata. Leggo le fonti del sentimento e del gusto della grazia sua, cioè del sentimento e del gusto della e per la grazia del Signore. E a queste prove, però, a queste tentazioni fortissime, Maria Maddalena rispose con fermezza, sapendo che l'amore non è fatto solo da sentimento, ma da paziente volontà, da umiltà. Da disposizione al sacrificio. D'altronde, chi meglio di lei, che appunto, come ho ricordato, aveva avuto un legame tale con il Signore da aver avuto uno scambio dei cuori e le stimate, dicevo, chi meglio di lei poteva sapere appunto quanto sia profondo e quanto sia ben più alto di un semplice sentimento il vero amore che lei provava per nostro Signore. D'altronde, come dice San Paolo, benevolo e magnanimo è l'amore, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, l'amore si rallegra nella verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E quindi in questa prova spirituale, sebbene cercasse sempre più sul finire della vita, di farsi piccola e umile, Maria Maddalena sopporta, appunto, vive questo amore, ma soprattutto c'è anche un'altra consolazione molto importante, che non è sola, perché con lei c'erano le sue consorelle, appunto, coerentemente con la visione che la santa ebbe del valore della comunità e dell'amore e dell'amicizia. Spesso infatti aveva sottolineato l'importanza fondamentale della dilezione insieme, così lei diceva, per meglio vivere quotidianamente e concretamente con gli altri e negli altri quella relazione di amore che deve sussistere tra l'anima e Dio e che dalla comune dilezione, come la chiama lei, viene rafforzata. E la comunità di questo servizio, di questo esempio, le fu grata. Infatti, le sue consorelle la elessero vicepriora nel 1604. Però ormai il suo fisico era così segnato che la santa cadde malata e questo stato di pura sofferenza continuò fino a quando, il 25 maggio del 1607, il Signore. Chiamò a sé questa sua devota e innamoratissima sposa all'età di 41 anni. Quindi Santa Maria Maddalena potremmo dire che era ormai diventata uno splendido fiore di quel lussureggiante e paradisiaco giardino, che è quello dei santi dell'ordine della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo. Grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie a te, caro Carlo, per la mirabile presentazione, davvero così ricca e fervente nella esposizione, anche nella partecipazione, ovviamente, ai contenuti che hai espresso e condividendoli con noi e con tutti i nostri radioascoltatori, in particolare per questa grande devozione, questo fervore spirituale profondissimo, oltre alla immensa, ovviamente, dote mistica che ha caratterizzato tutta l'esperienza terrena di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, con il suo desiderio ardente per il Santissimo Sacramento, la vocazione religiosa, la devozione eucaristica, un tutt'uno con l'amore di Dio, appunto privo di ogni sentimentalismo, ma nella vera concezione della carità cristiana. E veramente è stato estasiante ascoltare l'esempio della sua vita con tutti i frutti di santificazione e di arricchimento spirituale che ha portato durante la sua esistenza terrena. E benissimo, cari radioascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ave Maria, eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque adesso ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, dedicata ai commenti appunto su questa figura straordinaria di santità, costituita dalla grande Santa Maria Maddalena de' Pazzi. E vorrei dunque ora invitare te, caro Emanuele, a intervenire per condividere con noi i tuoi pensieri e le tue ispirazioni e meditazioni in merito all'esempio e all'insegnamento che ci ha lasciato Santa Maria Maddalena de' Pazzi. Cosa ne pensi, Emanuele?
Ave Maria, grazie Valerio, grazie Carlo, saluto ad esempio gli ascoltatori. Ecco, penso che siamo davanti davvero a una grande santa della vita spirituale e proprio per questo vorrei ecco, riprendere non tanto delle parole mie, ma un articolo e di Ermanno del Santo Sacramento, del Santissimo Sacramento, un articolo che si chiama L'unione con Dio secondo Santa Maria Maddalena de' Pazzi, comparso in una rivista che si chiama Ephemerides Carmelitice, del Teresianum, del 1957. Ecco, questo frate appunto dell'ordine dei Carmelitani, dopo alcune indicazioni ermeneutiche, passa appunto proprio a parlare dell'unione con Dio, come appunto la visse e la insegnò anche secondo le rivelazioni appunto avute. La nostra Santa Maria Maddalena. Ecco che leggo qualche parte di questo articolo. Tutto il lavoro interiore che compie l'uomo sotto la mozione divina, mediante l'esercizio della virtù, la pratica dei sacramenti, l'aiuto della Chiesa, mira a una sola cosa: ristabilire nella sua anima il regno di Dio, anzi far di lei un altro Dio per partecipazione e per unione. E appunto Dio, in un mistero di completo amore, ci ha creato per unirci a sé, e in noi rimane la possibilità di raggiungere questa unione che ci quieta e divinizza. O pazzo amore, esclama con enfasi l'estatica, o eterno verbo, o sapienza infinita, o bontà somma, che t'ha fatto la creatura che tanto l'ami? L'hai creata all'immagine e similitudine tua per farla partecipe di te, che sei verità infallibile, carità infinita, eterno verbo. Che hai fatto a questa creatura che ricerchi da lei se non amore? Che è questa creatura che tanto l'ami? Che gli dai? Che vuoi da lei? L'ami come te stesso, gli dai te stesso, che sei ogni cosa e fuori di te non è nulla. Vuoi da lei ogni suo volere, sapere e potere, tutto quello che ha. Ecco, sentiamo proprio, sono le parole, Santa Maria Maddalena, le parole infuocate d'amore di questa mistica. Perché Dio vuole che l'anima venga a unirsi e trasformarsi in lui? È una domanda che si pone la santa, e la risposta viene data in base alla psicologia dell'amore, quale tende all'unione, a rendere simili l'amante e l'amato. Dio, essendo amore e unione, risponde la santa, non può vedere nulla che non sia uguale a sé, però cerca di far l'anima per partecipazione uguale a sé, mediante l'unione, nella quale troverà pace e riposo. Non siamo fatti per la terra, e nessuna cosa terrena, né ricchezze, né diletti, né tesori, né onori può saziare la nostra sete, smorzare la spinta dell'uomo verso Dio. È nell'unione divina dove viene quietato e consumato ogni nostro desiderio e ogni nostro sospiro. Solo Dio, fine d'ogni bene, fine d'ogni contento, d'ogni giocondità, d'ogni beatitudine, può riempire la grandezza del nostro cuore. Però è certo, e la Santa lo fa notare con insistenza, che questo luogo di pace dobbiamo conquistarlo con continua guerra. Questo luogo di riposo lo abbiamo a conquistare con affanno, con pena e con pianto. Finalmente questo luogo di luce l'abbiamo a conquistare nelle tenebre, con le tenebre delle molte tentazioni, confusioni, afflizioni interiori ed esteriori. Il Signore, prima di dare un grandone, suole provare con pene e grande afflizione. Fa come un valoroso capitano: innanzi che egli esalti un soldato, ne fa prima di molte prove. Così, innanzi che ci esalti avanti al Padre Celeste, ci vuol prima provare. E la prova del Signore è una prova purificatrice e liberatrice. Ecco, ermano del Santissimo Sacramento continua appunto con un capitoletto dedicato alla necessità della purificazione. L'esigenza di una purificazione dell'anima in vista della sua unione con Dio è richiesta dalla stessa natura dell'unione e dei termini da unirsi. Unione vuol dire far di due una cosa stessa, dice la Santa, trasformare una cosa con l'altra, sebbene ciascuna rimane nel suo essere. Ora, nota a proposito la grande estatica, non si può unire due o più cose insieme se non sono simili o almeno non tanto dissimili che si contraddichino. Una cosa che si ha a unire bisogna che sia di equalità, di quantità e di un medesimo essere. Ora, se noi guardiamo l'essere dell'anima e quella di Dio, i due termini che devono unirsi, vi vediamo la massima opposizione. Lei una cosa tanto vile e bassa e esso tanto grande e immenso, che non c'è comparazione veruna e che può comunque comunicare la luce con le tenebre, la immensità bontà, la immensa bontà con la stessa malizia, la stessa purità con la immondizia, le cose transitorie non possono stare insieme alle divine. Allora, una cosa va ridotta alla forma dell'altra. In questo caso, certamente non è Dio che deve mutarsi nell'anima, ma l'anima che deve trasformarsi in Dio, in modo tale da diventare un altro Dio per partecipazione. Ma come potrà l'uomo essere simile a Dio? Bisogna che venga in lui una gran pioggia, anzi un diluvio che levi via tutte le imperfezioni, che sono di ostacolo all'unione con Dio. L'anima deve sottoporsi a un completo processo di purgazione e di purificazione, mediante il quale si possa liberare da ogni forma umana di vita. Con la purgazione leva via le cose più grosse e materiali, con la purificazione leva via ogni minima cosa. E così purificata e netta, senza nessun ostacolo e impedimento, tutta si unisce e trasforma in Dio, anzi diventa un altro Dio, si intende, per partecipazione. Spoglia di ogni atteggiamento umano, rivestita di grazia, ha somiglianza sufficiente per unirsi e trasformarsi in Dio. Ed ecco che qua, appunto, sempre il nostro fra ermanno passa a descrivere l'esercizio delle virtù. La santa ripete con energia molteplici volte l'urgenza di uno spogliamento, di una catarsi, di una purificazione totale, nella rinuncia e nell'umiliazione completa. Se l'anima vuole unirsi con Dio, bisogna che sia del tutto morta e veramente come insensata e fuori di se stessa, che non abbia né intendere, né sapere, né volere alcuno, ma che tutto il suo sapere, il suo intendere, il suo volere sia in Dio, che in tutto e per tutto perda il suo essere, pigliando più che può l'essere divino. Non bisogna che abbia conoscimento né intelletto in nulla, ma come fuori di sé e morta del tutto a se stessa, viva solo in Dio, suo creatore. Dio non può e non vuole unirsi a quell'anima che non ha questa annihilazione, cioè questo annullamento, che essendo esso per se stesso e in se stesso glorioso, né avendo bisogno di nessuno, se si unisce a un'anima che non avessi questa nihilizzazione, cioè questo annullamento di se stessa, parrebbe che avessi bisogno di lei e non fossi come è per se stesso glorioso. Bisogna quindi che si distacchi da tutto, si spogli e si purifichi, si spogli mediante lo scalpello della mortificazione interna, delle sue passioni e affetti propri e dell'esterna dei suoi sentimenti, levando ogni imperfezione e ombra di peccato. Si purifichi mediante l'esercizio della virtù, specialmente dell'umiltà e dell'amore. Insieme all'umiltà e all'amore, l'anima deve anche avere un grande desiderio di Dio. Siccome l'unione è un dono, anzi il massimo dei doni, questo non viene concesso se non a chi lo desidera con ardore e bramosia. Perché il desiderio non sia sterile, è necessario che seguano le opere, che l'anima non si lasci dominare dal proprio amore e dalle passioni, ma subito che sente insurgere quel vizio lo abbatta, non lo lasciando in sé. Il Signore, che ha dato il desiderio, può e vuole dare anche le grazie. E però manda avanti il desiderio perché vuol dar poi la grazia. E poi, appunto, Ermanno in questo articolo prosegue col terzo punto, l'intervento di Dio. All'anima umile, virtuosa, desiderosa di Dio non si farà attendere molto la sua risposta, e sarà una risposta travolgente, tipicamente divina. Entrato nell'anima, il Signore disfa tutto quello che è creato e la va annichilando, dandogli talmente la cognizione di sé che se le creature gli domandassino quel che gli pare essere, risponderebbe che non è altro che un nihilo, cioè un niente. Alla luce di Dio appare quanto mai evidente la propria pochezza e miseria. Inoltre lega tutti e sentimenti e affetti in modo che l'anima rimane desolata, a tal che non ha gusto né sentimenti esteriori e interiori. Essa soffre incredibilmente, perché i suoi sentimenti, essendo avvezzi alle cose infime e basse, non possono capire le cose di Dio, che ora le vengono nudamente comunicate. Al momento opportuno, Dio non le somministra più il dolce latte delle consolazioni sensibili, dei trasporti spirituali, ma un cibo privo di dolcezze, veramente forte e sostanzioso, che la solidifica e la rende incrollabile agli assalti dei nemici più astuti e potenti, il che tuttavia non può non sconcertare e addolorare grandemente l'anima, la quale fa un po' come quei piccoli fanciullini abituati al soave e dolce latte che, volendo la madre levargli dal latte, gettano molte lacrime e dandogli il pan sodo lo mangiano sì per vivere, ma con le lacrime sugli occhi, ricordandosi del soave latte. Così l'anima, privata del sentimento della grazia, viene messa nell'oscurità e nelle tenebre, per cui grandemente si lamenta, piangendo e sospirando, dolendosi quasi di essa Dio, parendogli che l'abbia reprobata. È una prova questa, i cui martiri sono così intensi che non si possono intendere se non si provano. Invece Dio non si è allontanato per niente dall'anima, anzi, è più che mai in essa e lei in Dio. Il vigore della mia grazia, dice il Signore alla Santa, annunciandole la terribile e incredibile prova dei 5 anni, concorrerà a te più ampiamente, abbonderà più copiosamente, sebbene senta il sentimento di essa grazia. Questa depressione dolorosa e purificatrice, questo apparente abbandono di Dio, ha una funzione provvidenziale nel lavoro di liberazione da ogni attacco terreno. Il Signore si sottrae per sentimento e lascia stare l'anima nei timori e spaventi e permette che la sia tentata dal demonio per provarla, per raffinarla e purificarla. La prova per ridurla all'umiltà e quindi per disporla a più alte cime. Dopo di aver disfatto il tutto e condotta l'anima a tale annichilazione, annullamento appunto, il Signore comincia poi a edificare con altro edificio, con gli atti e abiti delle vere e reali virtù. Deve dunque mandar giù di molti bocconi sodi, però, che si leveranno su tutti i demoni dell'inferno. Ma se le contrarietà del mondo e l'invidia dei demoni non finisce mai, non viene mai meno neanche l'assistenza di Dio, che è il vero stratega nella lotta per la santità e pensa ad alleggerirla o aggravarla, a dirigerla, insomma, secondo i suoi misteriosi disegni, secondo che c'è necessario. A tempo giusto rallenta la stretta, concedendo all'anima dei momenti di sollievo, perché possa vedere il frutto di questa prova dell'amor di Dio e quindi si sforzi e si impegni con nuovo vigore a continuarla. Si tratta di arrivare all'annientamento completo di ogni forma umana, proprio come era Gesù e la Madonna. La sua vita deve diventare come un olocausto che brucia e si distrugge per dar posto a Dio. Per raggiungere la santità bisogna combattere. Bisogna morire di una morte vivente. Non si può vedere Dio se non con occhi ben purgati. E le tribolazioni non sono altro che una fucina che purifica l'anima da tutte le imperfezioni. Quanto maggiore sarà la pena, tanto più sarà il merito. Più profonda e lancinante sarà la prova, più alto il vertice da raggiungere. La pena da gloria. Quelli che il Signore più ama e vuol far più gloriosi, quaggiù li fa più penosi, come Maria. E, dice la Santa al Signore, quanta più grazia e più lume vuoi dar loro, e che più intendino di te, tanto più fabbrichi fornace e fuochi dove si purghi loro e si fabbrichi pietre più degne e preziose. O beato, felice e glorioso, quello che patisce per amor tuo. Questo dolore viene scritto nel libro della vita dove mai si perde. Ed ecco che appunto l'atteggiamento dell'anima, sia nella lotta come nel sollievo, Santa Maria Maddalena allora lo riduce ad un abbandono completo nella forza di Dio durante la lotta e a una sentita e profonda umiltà durante appunto il sollievo. Questo è appunto l'atteggiamento dell'anima. E man mano che l'anima si purifica dei suoi bassi modi di vita, insieme sempre più si unisce a Dio e in lui progressivamente appunto si trasforma. E man mano che si unisce si purifica anche, e unione e purificazione sono quindi termini e realtà interdipendenti, in misura che l'anima si vuota degli affetti terreni e si riempie nel contempo di Dio e viceversa. E si passa allora appunto quando l'anima con l'esercizio delle virtù si è spogliata sotto l'azione divina di ogni sua forma umana e riempita delle comunicazioni dell'essere di Dio, allora è trasformata. Allora, dice la Santa, ci trasformiamo in Dio quando annichilando noi stessi veniamo a riflettere ogni nostro essere in esso, venendo in odio del nostro proprio essere. Quando siamo assolutamente privi di ogni più piccola imperfezione, di ogni pur minimo attacco a ciò che non è Dio, e siamo perfettamente conformi e abbandonati in Lui, nulla intendendo, nulla sapendo e nulla, nulla volendo, se non tanto quanto lo stesso Verbo vuole che sia fatto in noi e da noi. E questo appunto atteggiamento, dice la Santa, è frutto dell'amore e opera dello Spirito Santo. Ed ecco che questo è appunto lo stato della trasformazione dell'uomo preso tutto da Dio, anima e corpo, e le stesse virtù acquisiscono un particolare appunto splendore. Ecco, io mi fermo qui, l'articolo continua, le citazioni dalle parole della nostra Santa si susseguono sempre più infervorate. E ecco, potremmo rispetto a queste altezze mistiche, ecco, avere timore oppure gettare la spugna soltanto ascoltando queste parole, ma in realtà appunto la santità e la deificazione di cui parla Santa Maria Maddalena di Pazzi consiste appunto nell'abbandono, nell'abbandonarci alla volontà divina. E possiamo dire appunto, noi riprendendo San Massimiliano e San Luigi Grignon de Montfort, noi abbiamo appunto la nostra consacrazione perfetta alla Beata Vergine Maria, la nostra scala bianca che, dove appunto noi abbiamo timore di non riuscire, ecco, è lei che ci viene a prendere, che ci viene a portare, in questa lotta, come abbiamo sentito, in questa ascesi verso l'unione con Dio, attraverso l'Immacolata, attraverso appunto la nostra immacolatizzazione. Ecco, Ave Maria.
Maria, no, grazie Emanuele veramente per questo pensiero, la tua riflessione tanto profonda, la tua citazione che veramente ci coinvolge, ci fa partecipi del senso intenso del rapporto intimo profondissimo con Dio e quindi della necessità di svuotarsi completamente dell'amor proprio, della vanagloria, di lasciarsi temprare, come dicevi, dal fuoco della prova, quindi anche dall'aridità interiore, spirituale, dal dolore, dei sensi, da quella percezione di abbandono da parte di Dio, dal buio, quindi dalla notte interiore del cuore, lasciandosene purificare, appunto, come loro viene purificato dal fuoco, perché poi da questo buio possa nascere uno spazio più grande per la luce più intensa, ed è quindi anche questo un insegnamento davvero sublime e inestimabile che ci dà Santa Maria Maddalena de Pazzi con la sua prova mistica, la sua prova spirituale, quella che ha caratterizzato quindi sicuramente possiamo dire appunto la sua vita. E ora dunque vorrei invitare lei, caro Padre Giampio, a trarre un po', ecco, le somme di queste riflessioni, dei contenuti della trattazione della puntata di questa sera in un commento spirituale conclusivo. A lei la parola, caro Padre Giampio.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici bentrovati e anche grazie a Carlo e Emanuele un po' per questa bellissima esposizione che ci ha fatto assaporare un po' questi insegnamenti di Santa Maria Maddalena de Pazzi. A conclusione un po' di questo incontro vorrei un po' ricordare questo bellissimo insegnamento che ci ha dato Carlo di Santa Maria Maddalena dei Passi. Mi è piaciuto molto quando ci parlava come in questa sua giovane età aveva questo grande desiderio di Dio, questo grande desiderio anche di parlare, di comunicare le sue esperienze con Dio, questo suo avvicinamento con Dio e questa sua difficoltà a trovare qualcuno con cui aprirsi e confidarsi. Anche con la mamma devota non era un po', possiamo dire, non sufficiente per questo suo bisogno del cuore. Mi verrebbe un po' da pensare, perché un po' nel nostro modo di ragionare odierno, se qualcuno fa fatica un po' a comunicare, un po' più chiuso, così certamente ci sono anche casi di introversi e tutto il resto, però la bocca parla dalla pienezza del cuore. Quando uno ha desiderio di parlare di Dio, desiderio nel cuore di avere Dio, desiderio di amare Dio, chiaramente le cose di questo mondo non hanno più sapore, quindi chiaramente si trova spaesato, un pesce fuor d'acqua a parlare delle cose di questo mondo. E questo è un po' il primo pensiero che mi fa venire pensando a questa vita di Santa Maria Maddalena dei Passi. E anche necessariamente questo desiderio di Dio è che si manifesta con questo desiderio di una comunione sempre più frequente, una comunione eucaristica, sacramentale sempre più frequente. Anche se la prassi all'epoca per avere maggior rispetto così parlava di un così sempre un po' di rado di potersi comunicare, il desiderio dei mistici, dei santi, il desiderio delle anime amanti di Dio e stare più uniti possibili con Dio, ecco la comunione sacramentale con questo desiderio che aveva di poter raggiungere e stare in unione con Dio. E una volta che ha raggiunto la vita consacrata nel Carmelo, anche queste prime comunicazioni che Dio manifesta all'anima. Vedete, un'anima sincera che cerca Dio, è come Dio, chiaramente è lui primo che ha chiamato quest'anima a questa unione e si fa trovare. E gli comunica questa rinnovazione della Chiesa, rinnovazione attraverso la vita consacrata, una vita consacrata che si deve rinnovare e deve sempre più purificarsi, è sempre una vita, una rinnovazione che è sempre più un desiderio di Dio. La vita consacrata sono le anime, chiamate da Dio, scelte da Dio, stare più vicino a Dio, perché Dio non ha maggior gloria a Dio. Tutti siamo chiamati a dare gloria. Bene, la vita consacrata è chiamata a dare un maggior grado di perfezione e della santità, una più alta santità. Ed è bello anche come indichi questi grandi santi riformatori, vere riforma, come San Carlo Borromeo. Ecco che i santi diventano quella via sicura che ci porta a Dio. È bello come una santa indichi per un rinnovamento altri santi. Ed è anche questa, mi è piaciuto anche molto quando si parlava di questo ristabilire quest'unione con Dio. È un po' la nostra vita. Il peccato originale ha sciupato quest'unione con Dio. Adamo ed Eva che parlavano, vedevano Dio. E il peccato originale hanno messo un sabotaggio a questa unione con Dio. Ed ecco adesso tutta questa unione con Dio, che prima era qualcosa di molto più immediato, eravamo creati per la gloria di Dio, ecco che dobbiamo un po' acquistarlo, conquistarlo e scalare tutte queste vette. Ecco che la creatura che è stata fatta da Dio per essere partecipe di Dio. E anche qui è un'espressione molto bella di Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Questa creatura fatta da Dio è stata creata per essere partecipe di Dio. Ecco che questa unione è chiaramente. Questa unione deve realizzarsi con qualcosa che sia simile. Un'unione di due cose avviene se queste sono simili. Ecco, questa unione con Dio infinito e con la creatura finita. Questo è qualcosa che deve innalzarsi la creatura per rendere simile Dio, diventare Dio per partecipazione. Ed ecco allora tutto questo cammino di purificazione ancora che ci ha descritto Emanuele, questo cammino dell'anima setata di Dio che vuole unirsi di Dio. E prima di dare un bene, giustamente vuole provare come l'oro si prova nel crogiolo. E così la nostra vita, nella nostra vita spirituale, sono delle prove che ci devono purificare. Questo crogiolo serve per rendere l'oro più prezioso. Dice un altro passo della Sacra Scrittura: o sei ferro o sei oro. Se sei ferro ti toglie la ruggine, la prova. Se sei oro ti rende più splendente, più prezioso. Ed ecco questa unione di Dio, questa purificazione. E questa purificazione è anche un'espressione molto bella e strana, un po' inconsueta, questo diluvio purificatrice per togliere tutte queste imperfezioni, tutte queste difformità alla perfezione di Dio. E questa purgazione è ancora purificazione, anche questa è un'espressione un po' insolita e molto molto bella e molto molto chiara. Questa purificazione che dobbiamo fare di tutte le cose maggiori e più gravi e questa purgazione e questa purificazione da tutti questi difetti, imperfezioni, chiaramente se nulla di macchiato entra in paradiso, come dice San Giovanni Evangelista, Dio è perfezione assoluta e noi diventare Dio per partecipazione, chiaramente dobbiamo togliere tutto questo che sono le difformità alla perfezione di Dio e scoprire ancora di più, ecco questa via illuminativa. Di cui ha incominciato a parlare anche Emanuele, questa luce che Dio dà per farci vedere che cosa siamo. La prima preghiera del Serafico Padre San Francesco: chi sono io, Dio, e chi sei tu? Ecco che Dio incomincia a dare una maggiore luce, ecco tutto anche questa scuola carmelitana, poi con San Giovanni della Croce particolarmente, è la notte oscura, la notte dei sensi, diventa un martirio per l'anima, una sofferenza incredibile, indicibile, tutte queste prove. E Dio si comunica con un cibo più sostanzioso, che non è fatto solo di quelle cose più semplici che poteva ricevere, ma adesso vuole proprio quelle salde virtù. Ma per fare questo è sempre questo processo di purificazione, di purgazione, ne consegue anche un bisogno di fare sempre un maggiore. Come dice San Giovanni Battista, lui deve crescere Gesù, io devo diminuire. E questa purificazione che è durata per lo spazio di ben 5 anni, proprio per permettere di essere provata dal mondo, di essere provata dal demonio, ma anche questa cosa bella è che nonostante tutte le prove, Dio è sempre lui il regista, dietro le quinte c'è sempre lui che sa quanto l'anima può sopportare, quanto grazia ha bisogno, è sempre pronto Dio a venire incontro, ad aiutare in tutto questo, elargire tutte quelle grazie di cui ha bisogno perché quest'anima possa essere vittoriosa. Questa purificazione porta a un'unione e questo è proprio il vertice, è questo sposalizio, è questo scambio di cuori, questo sposalizio di cui ci ha parlato anche Carlo, che porta proprio questo piena conformità a Cristo, a Cristo crocifisso. Allora, ecco questo vertice di santità, che è un vertice d'amore, a cui dobbiamo chiedere veramente questa intercessione a Santa Maria Maddalena per poter comprendere questa alta strada di conformità a Gesù Cristo, che è il vertice della nostra spiritualità. E questo possiamo chiedere alla Regina di tutti i Santi, alla Beata Vergine Maria. Grazie a tutti voi, grazie Valerio, Ave Maria.
Oh, la ringrazio di cuore, carissimo padre Giampio, per le sue parole, come sempre, illuminanti, che costituiscono il degno coronamento della puntata di questa sera, quindi della riflessione che abbiamo voluto portare ai nostri radioascoltatori, a tutti voi carissimi, su Santa Maria Maddalena de Pazzi. Allora, con l'invito costante, quindi a seguire sempre il suo esempio, a ricordare quindi l'insegnamento della sua vita, incarnandolo, calandolo, possiamo dire, concretizzandolo secondo ovviamente ciascuno le proprie possibilità, la propria condizione e vocazione nella sua esistenza. Noi vi diamo appuntamento alla puntata della prossima settimana. Nel frattempo, vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio, sempre in questo tempo di preparazione che precede la Quaresima, che ci sta portando ovviamente ad entrare nella Santa Quaresima. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre per la vita eterna, nella santità e nella vita della grazia in nostro Signore Gesù Cristo. A presto, Ave Maria.